Signori, grazie a tutti di essere venuti anche questa sera, mi fa piacere rivedervi così numerosi e accaldati. Spero che non lo siate abbastanza per non seguire la lezione di questa sera, che tratta del tema dell'uso dello scaldabagno e del boiler solare di Shabbat. Con questa lezione, se non ci sono altri elementi che emergono su questo argomento, direi poi di passare ad un altro argomento la prossima settimana. Vediamo di concretizzare qualche cosa di nuovo. Di cosa parliamo questa sera? Beh, abbiamo detto di argomenti non particolarmente freddi, spero che sia una lezione calda in tutti i sensi. Come ci eravamo lasciati la volta scorsa, di cosa abbiamo parlato la volta scorsa? Della cottura Betoledot HaEsh. Abbiamo detto che non solo il fuoco è strumento di cottura, secondo l'Alaha, ma anche le Toledot HaEsh, cioè i derivati dal fuoco, o più esattamente una pentola che sia stata tolta dal fuoco, ancora cucina, vi ricordate che l'abbiamo detto, fin tanto che mantiene una temperatura di almeno 45 gradi. Abbiamo detto che in una certa misura cucina anche il versamento di questa pentola, quello che si chiama versamento da primo recipiente, e ci siamo soffermati soprattutto sul caso del secondo recipiente, cioè del recipiente nel quale eventualmente si travasa il cibo dopo averlo cotto nella pentola, che può essere il piatto di portata, anche il piatto normale, in alcuni casi il mestolo. Abbiamo visto diversi esempi di questo e abbiamo studiato che in linea di principio il calore di un secondo recipiente non bolle, non cucina, a meno che non si tratti di kalea bishul, di cibi che per la loro natura, per la loro morbidezza, si prestano a essere cotti anche in un secondo recipiente, sempre che ci sia una temperatura di 45 gradi. E abbiamo detto che, dato che non siamo in grado di distinguere questi cibi dagli altri, dobbiamo essere rigorosi, a meno che non si tratti di tre alimenti che il Talmud permette esplicitamente. Vi ricordate quali sono? Brava! L'acqua, l'olio e le spezie, giusto? Abbiamo anche detto che in linea di massima un terzo recipiente, cioè se noi travasiamo dal secondo recipiente in un altro ancora, in linea di massima si considera che il terzo recipiente non cuocia, anche se ci sono degli obiettori a questa linea. La Mishnah Berurah dice che in realtà vediamo che anche un terzo recipiente ha il potere di cucinare, ma la definizione alachica di terzo recipiente, secondo la maggior parte dei poskim, è che il terzo recipiente si assume che non cuocia più. E quindi, qualora non siamo rimasti senza l'infuso di tè preparato dal venerdì, vi ricordate, o perché l'abbiamo consumato tutto, o perché non ci siamo ricordati semplicemente di prepararlo prima, in extremis si può ricorrere al tè fatto con le bustine, purché lo si faccia in un terzo recipiente, perché le bustine del tè si presume che contengano foglioline non cotte. Questo è il caso generale. Se invece utilizziamo un infuso, vi ricordate quale linea dobbiamo seguire? Lì si entra nel problema se c'è cottura dopo la cottura. L'infuso è il prodotto di una bollitura che è avvenuta di venerdì e che poi si è raffreddata. Abbiamo studiato le scorse settimane che in linea di massima non c'è cottura dopo cottura in un cibo solido, mentre, secondo molti decisori, c'è cottura dopo cottura in un cibo liquido, per cui anche se è stato cotto, se nel frattempo si è raffreddato e lo esponiamo di fonte, di nuovo ad una fonte di calore, torna a cuocere ex novo. Per cui, come si prepara di Shabbat il tè allungando l'infuso? Vi ricordate? Prima dobbiamo versare nella tazza l'acqua bollente, in maniera da creare un klisheni. Nel klisheni, nel secondo recipiente, possiamo a questo punto immergere l'infuso raffreddato, perché partiamo dal presupposto che l'infuso sia fatto soprattutto di acqua, l'acqua non cuoce in un secondo recipiente come abbiamo detto prima e quindi passa il problema. Quello che non possiamo fare viceversa è l'inverso. Non possiamo versare l'acqua bollente da un primo recipiente sull'infuso freddo, perché abbiamo detto che il versamento da primo recipiente cuoce comunque in una certa misura. Questo è quello che abbiamo detto la scorsa settimana. Partiamo da un approfondimento su quest'ultimo tema, che riguarda il versamento di un liquido dentro l'altro. Il Me'orot HaShabbat scrive, in realtà io cito questi manuali contemporanei scritti nel nostro tempo, che riassumono in maniera molto semplificata, evidentemente, secoli di produzione alachica su questi argomenti. Soltanto in alcuni casi molto specifici citerò le fonti classiche dello Shulchan Aruch e della Mishnah Berurah, per semplificare evidentemente la vita a tutti noi. Cosa scrive il Me'orot HaShabbat in proposito? Chi vuole versare dell'acqua calda da un bollitore dentro un bicchiere che contenga una bevanda fredda, se versa un quantitativo tale da far sì che la bevanda fredda raggiunga la temperatura di 45 gradi, evidentemente è proibito, perché di fatto l'acqua calda cuoce la bevanda fredda. È però permesso se il quantitativo d'acqua calda versato non è tale da raggiungere questo effetto, cioè se l'acqua fredda è in una proporzione tale da scongiurare l'effetto cottura a seguito del versamento dell'acqua calda in essa. Partiamo dal presupposto che quando facciamo il tè, se noi versassimo l'acqua calda sull'infuso, ho spiegato, sull'infuso freddo, creeremmo un problema, perché l'infuso è in una percentuale tutto sommato irrisoria, chiaramente, e quindi l'acqua calda che gli viene versata sopra da un primo recipiente ha la forza di tornare a cuocerlo. Se le proporzioni fossero diverse, ed evidentemente le proporzioni su questo argomento contano, la cosa sarebbe in teoria possibile. A questo punto, la domanda che il Rav Eliezer Melamed pone nei Pnine Halakha, altro importante manuale di Halakhot del nostro tempo, domanda se è permesso introdurre a questo punto di Shabbat un liquido caldo in un bicchiere vuoto che non sia completamente asciutto. A volte ci capita nella vita di tutti i giorni di tirare giù, magari dal, come si dice, dallo scola piatti, un bicchiere che è stato lavato poco prima, i bicchieri si usano in continuazione, si lavano in continuazione, e ci accorgiamo che ci sono ancora delle goccioline d'acqua su di esso. E queste goccioline evidentemente sono fredde, sono paragonabili all'infuso di tè di cui parlavamo prima. Si tratta di un quantitativo minimo di liquido freddo. Se a questo punto, in questo bicchiere non completamente asciutto, noi versassimo del liquido caldo da Kli Rishon, potremmo pensare che trasgrediamo la melachà di cucinare nei confronti di queste goccioline d'acqua. Pensate fino a che punto si arriva a
ragionare. Meno di un'oliva.
L'oliva è una misura per solidi, d'accordo? È una misura per solidi. Comunque il concetto lo ha espresso chiaramente. Cosa risponde il Rav Eliezer Melamed su questo argomento? Secondo la halakha, il divieto di cuocere riguarda anche una sola goccia d'acqua, cioè afilu chatzi shiur asur mina Torah. La Torah, quando proibisce determinate cose, le proibisce all'infinitesimo, evidentemente. Però una cosa è la proibizione, una cosa è la sanzione per la trasgressione avvenuta. In questo caso non è punibile intanto che non si arrivi a bollirne un quantitativo critico, tale da creare un interesse. Qual è un interesse per la bollitura? Qual è questo quantitativo critico? Nella definizione, nel calcolo dei Chachamim, deve essere un quantitativo tale da riuscire a lavare almeno un Ever Katan, cioè una piccola parte del nostro corpo. Altrimenti la bollitura, il riscaldamento dell'acqua, non ha nessun significato. Siamo sotto la possibilità di utilizzare queste gocce, evidentemente, in qualsiasi modo. Quindi c'è qui, da un lato, il divieto della Torah sussiste comunque, ma non c'è la sanzione. Alcuni decisori ritengono comunque che si debba porre attenzione ad asciugare bene i bicchieri prima di usarli a caldo. E questo, diciamo così, che è una buona norma da tenere presente in ogni caso. prima di riempire un bicchiere, un piatto, quello che è, con un liquido caldo, di acqua o liquido caldo di qualsiasi tipo di Shabbat, è opportuno stare molto attenti ad asciugarlo. Qual è il caso classico? Sapete qual è il caso classico che a me capita se quasi tutti venerdì sera? Io ho l'abitudine di fare il kiddush con il kos in un piattino. L'uso è di riempire il bicchiere fino all'orlo, come dice il salmo che cantiamo tutti sabati mattina, così revaya, no? il mio bicchiere, il mio calice è ricolmo, e questo è simbolo di benedizione. Però qualche volta nell'agitare il calice, nel prendere in mano il kos, si spandono delle gocce, e qualche volta queste gocce finiscono nel piatto nel quale poi mangevo la minestra. Abbiamo qui delle gocce di vino crudo, diciamo crudo, che evidentemente potrebbero ricevere poi la minestra calda. Adesso non discuto se sia la Kivishon, se non sia la Kivishon, comunque il problema evidentemente sussiste, e quindi bisogna stare attenti ad evitare in linea di principio una situazione di questo genere. Altri, più facilitanti, ritengono peraltro che si possa appunto essere facilitanti per almeno due motivi. Il primo motivo è un motivo molto logico, ed è che questo non è derech bishul. Sarebbe un modo di cucinare del tutto inusuale pensare di bollire in questo modo le gocce d'acqua o le gocce di vino, evidentemente. Il secondo motivo, non so se vi ricordate questa definizione che abbiamo studiato diverse settimane fa, è un pasik reshei dell'oni chalei. È la cottura delle gocce, è una conseguenza inevitabile dell'atto che stiamo compiendo, però non ce ne importa assolutamente nulla. Vi ricordate che abbiamo fatto questo discorso a proposito dei sensori. È un passito reshei dell'oni chalei, e quindi il sei dell'oni chalei, se è un issur minatorà come quello di cui stiamo parlando, resta comunque, provoca comunque la proibizione rabbinica. Però mettendo insieme anche l'altro argomento del fatto che è un modo di cucinare del tutto inusuale, possiamo in linea di massima considerarlo permesso. Al lato pratico, costa un minimo di sforzo in più assicurarsi che i bicchieri siano asciugati, e quindi a priori dobbiamo stare attenti a questo. Se però dovesse scapparci qualche gocciolina di cui non ci siamo accorti prima di versare il liquido caldo, quello che è nel bicchiere, possiamo basarci a posteriori senz'altro sul parere facilitante, e non farsi evidentemente una malattia per questo. Questo è un aspetto della questione. Un altro aspetto che riguarda appunto il trattamento dei liquidi, forse diciamo un pochino più serio e impegnativo, è l'uso dello scaldabagno. Si può adoperare lo scaldabagno di Shabbat oppure no? Questa è la domanda. Cosa dite voi in base a quello che abbiamo già studiato? Qual è il problema dello scaldabagno? L'acqua calda, giustamente ci viene detto, è stata bollita nello scaldabagno da prima di Shabbat, bene? E quindi a questo punto non c'è più nessun problema. Abbiamo visto che se è stata cotta e mantenuta in calore da prima di Shabbat, senza che si possa modificare alcunché della temperatura, in linea di massima non ci sono grossi problemi. Che din ha lo scaldabagno rispetto al Kli Rishon e Kli Sheni? Lo scaldabagno è un Kli Rishon a tutti gli effetti, è paragonabile a un grosso pentolone sul fuoco. Il fuoco in questo caso sostituito o dalle resistenze elettriche o dal fornello a gas, sostanzialmente come nel caso delle nostre cucine.
Lei per scaldabagno parla di acqua alimentare? Perché cioè, l'uso dello scaldabagno normalmente non è per scopo alimentare. Allora questo scopo, che è quello usuale, e ricade in questi discorsi?
Abbiamo studiato la prima volta che la melachà di cucinare non riguarda solo gli alimenti. Sciogliere della cera è cucinare, anche se ovviamente nessuno di noi mangerebbe la cera. E quindi la melachà di cucinare è indipendente dal tipo di uso che si fa poi del cucinato.
cioè anche se non è un cibo.
Lo scaldabagno è un frivison di bishul a tutti gli effetti, a prescindere dall'uso
che uno fa la doccia.
Assolutamente, oppure lavare i piatti, lo scaldabagno può servire evidentemente, dato che il bucato di Shabbat non si può fare per determinate ragioni che magari un'altra volta studieremo. Cosa resta? Il lavaggio della persona e il lavaggio delle stoviglie, essenzialmente. Adesso poi lo vedremo questo. In ogni caso lo scaldabagno produce una cottura. Questo a prescindere dall'uso che noi facciamo poi dell'acqua bollente. D'accordo? Prego.
E quando lo scaldabagno non è scaldato né con fuoco né con resistenza elettrica, ma con altra acqua? E questo è il caso tipico del teleriscaldamento, in cui viene fatta circolare acqua calda nelle tubazioni e quindi c'è uno scambiatore di calore. Rimane il rishon oppure a questo punto passa a un secondo livello? Dunque, perché è acqua calda che scalda dell'altra acqua.
Le due acque vengono a contatto?
Non vengono assolutamente a contatto.
La cosa va un momentino studiata.
Anche il voglio solare può essere fatto così,
la cosa va un momentino studiata. Esistono anche forme appunto di riscaldamento a vapore, per esempio.
No, questa è acqua calda. Quella a Torino, nel sistema che a Torino, è acqua calda che circola nei tubi.
Mi riservo di approfondire, ovviamente questo è un argomento, ringrazio molto della sollecitazione perché non l'avevo preso in considerazione. E apparentemente nei testi che ho consultato non ho trovato alcun riferimento a questo, ma può darsi che sia colpa mia che non ho cercato abbastanza.
No, è che la diffusione è relativamente recente, da noi, sì. Altrove no, perché ad esempio a New York è completamente diverso, sì. Lì però a New York circola vapore, e invece a noi circola acqua calda.
La domanda qual è se questi tubi dell'acqua calda costituiscono fanno sì che il vano dell'acqua fredda diventi un cliché lì oppure no, questa è essenzialmente la questione. Ci devo un attimino, non voglio dare risposte.
Ma quell'acqua calda proviene dal vapore raffreddato.
Sì, però c'è lì, ma in realtà non è la stessa.
Non proviene dall'acqua scaldata nel fuoco, proviene dal vapore raffreddato.
Poi comunque non è la stessa acqua calda. Vado
avanti a studiare, certo. No, il problema semmai è un altro, ma adesso magari approfondiamo l'argomento. Il problema è che mi sembra di capire che l'acqua calda circola intorno al vano dell'acqua fredda, giusto?
E c'è uno scambiatore di calore, cioè c'è una parete variamente conformata che separa, senza possibilità di miscela, il circuito dell'acqua calda cittadino che gira tra tutti i tubi della città con continuità senza nostro possibile intervento, dal, chiamiamolo, contenitore, che sono poi le tubazioni, che servono l'acqua calda all'interno dello stabile.
Cioè l'acqua fredda che diventa calda.
Sì, per effetto del
contatto
con
la parete metallica.
Se una parete metallica.
Come? No, dipende, perché intanto c'è la domanda, se noi immergiamo un mestolo dentro la pentola, abbiamo visto che la questione è controversa se il mestolo mantiene il carattere di cliché lì, oppure, dato che lo immergiamo dentro la pentola, diventa cliché anche lui. Quindi la questione in realtà è...
Sì, non così semplice.
Come se immergesse il
mestolo
brodo,
diventa uguale.
Nell'acqua, ma senza farvi miscelare. Esatto.
Abbiamo studiato la scorsa settimana a proposito dell'uso del Shkede Marak, che se noi abbiamo l'accortezza di togliere il mestolo nel momento in cui versiamo la minestra senza lasciarlo troppi minuti dentro la pentola, il mestolo rimane un kli sheni. Ma se lasciamo il mestolo per un periodo relativamente prolungato, anche di alcuni minuti soltanto, dentro la pentola, è logico pensare che il mestolo diventi kli rishon come il primo recipiente, come la pentola. A quel punto non c'è più differenza. E ho il dubbio, effettivamente, però ripeto, mi riservo il beneficio dell'approfondimento, che il teleriscaldamento sia più assimilabile a questa situazione. Comunque, vediamo innanzitutto che il problema non è tanto la cottura o la bollitura dell'acqua che è già presente nello scaldabagno da prima di Shabbat, in qualsiasi modo sia stata bollita, se per elettricità, gas, acqua bollente, vapore o cose di questo genere. Il problema è un altro. Guardate il Neuwirth che cosa dice. È proibito far uscire acqua calda da un boiler elettrico a gas o simili dal momento che entra al suo posto dell'acqua fredda che si cuoce o si bolle, a seconda del verbo che vogliamo usare, a contatto con l'acqua bollente residua. Questo è il problema dell'uso dello scaldabagno. Non è tanto l'acqua già calda già presente nello scaldabagno, quanto il fatto che, anche per ragioni legate alla sicurezza dell'impianto, io credo, non si lascia, e oltre che per il fatto, diciamo così, della comodità di avere sempre una riserva di acqua calda, gli scaldabagni sono fatti in modo di non rimanere mai vuoti. E quindi il problema non è tanto l'acqua calda che esce dal rubinetto quando noi lo apriamo, ma l'acqua fredda che entra nello scaldabagno in quel momento anche se noi non la vediamo. E quindi si ricollega al tema che abbiamo trattato prima. Ciò vale, attenzione, anche se il boiler è stato disattivato subito prima di Shabbat, una volta che mantiene comunque una temperatura di almeno 45 gradi, perché in tal caso ha comunque lo status di primo recipiente che è stato tolto dal fuoco. E abbiamo visto la scorsa volta che il primo recipiente, anche se è stato tolto dal fuoco, finché è sopra i 45 gradi, cuoce. Solo se l'impianto è stato costruito in modo tale da lasciare la possibilità di chiudere preventivamente l'accesso di nuova acqua fredda nel boiler a seguito dello svuotamento, è lecito adoperarlo, però attenzione, qui ci complichiamo la vita, ma vale la pena per un attimo di farlo, a due condizioni ulteriori. Non c'è solo il problema della miscela dentro lo scaldabagno, ma anche nei tubi e nel lavabo. La prima condizione è che nel lavabo acqua calda e fredda abbiano rubinetti separati, cosa che ormai non succede più nelle nostre case, in modo da evitare il contatto nelle tubature, e si tenga completamente chiuso il rubinetto dell'acqua fredda, in modo che l'acqua bollente proveniente dal boiler non la porti ad ebollizione venendo a contatto con essa anche nel lavabo. È irrealistico tutto questo, perché è molto difficile nell'uso quotidiano adoperare l'acqua bollente del boiler senza integrarla con l'acqua fredda, ci scoppiamo. Anche ammesso che tecnicamente la cosa sia fattibile, diciamo che non è nella realtà quotidiana. Se però il calore dell'acqua presente nel boiler non raggiungesse i 45 gradi, punto primo, punto secondo, se il boiler è spento, e punto terzo, se non è destinato a riaccendersi durante Shabbat, per esempio mediante un shaon, un orologio, allora non è necessario chiudere i rubinetti dell'acqua fredda, né del boiler né del lavabo, e l'acqua dello scaldabagno sotto i 45 gradi può essere adoperata effettivamente così com'è. Certo, un boiler sotto i 45 gradi penso che sia di scarsa utilità. Va bene?
Ma è tipico dell'acqua invece calda distribuita per tenere il riscaldamento. Quella tipicamente è sotto i 45
gradi. Se è sotto i 45 gradi, se lei mi dice questo, se è sotto i 45 gradi, allora
si tiene la mano sotto il rubinetto dell'acqua calda senza alcun disturbo.
Ho capito. Cioè, allora evidentemente.
Ma quello è secondario. Come secondario. Però il primario calda è maggiore. Più.
No, voglio dire, qui dicevo, se lo scaldabagno è stato spento.
Anche la primaria
è stato spento. E l'acqua ivi contenuta dopo lo spegnimento è ormai scesa sotto i 45 gradi, a questo punto anche se aprendo la cosiddetta acqua calda ormai si torna a riempire di acqua fredda da sopra lo scaldabagno, essendo spento e non avendo 45 gradi non ha più la facoltà di cucinare, e quindi anche se lasciamo aperto il rubinetto dell'acqua fredda e in basso quello dell'acqua fredda del lavabo, non c'è nessun problema perché sotto i 45 gradi non c'è problema. È chiaro, però la cosa è effettivamente di scarsa utilità. Quindi o lo scaldabagno è troppo caldo o lo scaldabagno è troppo freddo, di fatto non si adopera lo scaldabagno di Shabbat. Un ultimo punto su questo argomento: Se il boiler viene azionato di Shabbat mediante orologio, perché vogliamo avere l'acqua bollente calda già pronta dopo Shabbat, e non vi è modo di regolare la temperatura, come effettivamente capita con i nostri scaldabagni, l'acqua in esso scaldata può essere adoperata non appena finisce Shabbat, sia per il lavaggio delle stoviglie che per il bagno o la doccia. D'accordo? Cioè si può in pratica programmare la prima di Shabbat, ammesso che abbiamo un impianto del genere, l'accensione dello scaldabagno mediante orologio durante Shabbat, in maniera tale da avere l'acqua bollente subito dopo Shabbat. Questo lo possiamo fare. Però per i motivi che vi ho spiegato non possiamo di fatto utilizzare lo scaldabagno di Shabbat. Vediamo ora altri casi di trattamento di liquidi. Il Rav Zakkai è un po' sex fardita, segue molto il Rav Ovadia, però quando diciamo l'uso sefardita si distacca molto da quello ashkenazita, segnala anche l'uso ashkenazita. Cosa dice il Rav Zakkai? Vediamo, qui sono diciamo un po' una miscellata di casi diversi che però possono essere anche legati alla vita quotidiana. È lecito versare, è lecito, finora ci siamo occupati di divieti, qualche volta ci fa piacere leggere in un testo di Halakha che ci dica è lecito, mutar. È lecito versare acqua fredda in un recipiente contenente acqua calda, perché un secondo recipiente non ha la forza di cucinarle. Questa è la differenza rispetto allo scaldabagno. Lo scaldabagno è allo status di primo recipiente, è di fatto una pentola sul fuoco, al fuoco incorporato, mentre il bicchiere evidentemente ha lo status di secondo recipiente, e abbiamo studiato che in linea di principio, anzi, che un secondo recipiente non cucina l'acqua in ogni caso. Così è permesso, e qui ho trovato un parere, una risposta facilitante ad un interrogativo al quale la volta scorsa avevo dato una risposta diversa. L'altra settimana, vi ricordate, qualcuno mi aveva chiesto se si può mettere del latte dentro il tè caldo o il caffè caldo di Shabbat. E facendo un ragionamento ho detto che anche se il tè e il caffè sono in secondo recipiente, il latte è diverso dall'acqua. L'acqua non viene cotta non viene cotta in un secondo recipiente, ma il latte potrebbe essere uno dei kalea bishut, potrebbe essere uno di quei famosi cibi morbidi che per le loro qualità si prestano comunque a essere cotte anche in un secondo recipiente, e quindi che la cosa si fosse da proibire. Così è venuto la volta scorsa. Ho trovato nel fondo di una Mishnah Brura un parere invece facilitante, che è condiviso anche dal Shulchan Aruch Rav di Chabad, insomma da molti autorevoli poskim, è condiviso il principio per cui invece il latte si può mettere dentro il tè caldo o il caffè caldo. Per quale motivo? Il motivo, diciamo, più facilmente comprensibile da questo punto di vista è il seguente. Abbiamo studiato che c'è cottura dopo la cottura in un liquido freddo, giusto? Ricordate? Questa è la differenza tra liquidi e solidi. Però questa è l'opinione di una parte autorevole dei poskim. Ce ne sono altri che ritengono invece che un cibo liquido non sia diverso da quello solido, a condizione che questo liquido, pur essendo freddo, abbia passato una bollitura, e il latte è uno di questi. Oggi il latte è pastorizzato, e la pastorizzazione è un bishul preliminare in linea di massima a tutti gli effetti, così dobbiamo considerarlo noi. Si può discutere su come avviene la pastorizzazione. Diciamo che se il latte è stato bollito, credo che la pastorizzazione arrivi di più, nel caso del vino si arriva anche a 90, sotto la bollitura della pastorizzazione. Allora, però insomma abbiamo anche visto che, questo è vero, per temperatura di cottura la halakha tiene conto dei 45 gradi.
Siamo comunque sopra.
Abbiamo visto che si parla di 45 gradi in situazioni in cui questo rappresenta un rigore, però si può forse anche essere facilitanti. Ad ogni buon conto, dico io, è meglio, se volete bere il tè all'inglese di, o il caffè latte caldo di Shabbat, far bollire anche il latte per i fatti suoi prima di Shabbat e tenere una riserva di latte bollito, senza fidarsi esclusivamente della pastorizzazione industriale. Far bollire il latte prima di Shabbat. A queste condizioni, persino la Mishnah Berurah, che non è dei poskim più teneri, ritiene che si possa introdurre latte bollito, anche se nel frattempo si è raffreddato dentro il tè bollente o il caffè bollente, e ottenere così una bevanda di nostro piacimento durante Shabbat, una volta che naturalmente il tè e il caffè siano già nel kli sheni, nel secondo recipiente, cioè nella tazza in cui lo beviamo, ovviamente non nella pentola. Per cui è lecito versare, dicevamo, così è permesso versare del latte freddo in una tazza di caffè ad una temperatura di 45 gradi, ed è permesso versare acqua calda o tè caldo dal termos in un bicchiere contenente latte freddo, quindi anche all'inverso, perché il termos ha lo status di secondo recipiente, non è certo una pentola. La base per tali facilitazioni è che il latte è già stato pastorizzato, come dicevo, ed un liquido già cotto e raffreddato può essere introdotto in un secondo recipiente ancorché bollente. Meglio ancora se, oltre alla pastorizzazione industriale, lo abbiamo già effettivamente portato ad ebollizione noi venerdì, d'accordo? Anche se poi l'abbiamo raffreddato e messo in frigo nel frattempo.
Ma Santa Santa Cinque è la vera pastorizzazione.
Come?
Allora, 62 la temperatura,
meglio farlo bollire
il latte, quindi c'è pastorizzazione alta, cioè 75-85 gradi per 10-15 secondi per latte derivato.
Ah, io so che così è per
75,
il vino.
Invece vino e birra parla di 60-65.
Da noi si, per poterlo considerare yain rushal, bisogna arrivare a una temperatura più alta. Lì evidentemente c'è una discussione. Diciamo che usciamo da questa discussione dicendo che è meglio a questo punto far bollire il latte in casa il venerdì prima di raffreddarlo. Altro esempio, è lecito mettere, questo è l'altro problema, se invece di bollire noi vogliamo semplicemente mitigare la temperatura eccessivamente fredda di alcuni liquidi. È quello che in ebraico, quell'operazione che in ebraico si chiama le hafig zinnato, che non è ovviamente una cottura e neanche una bollitura. A questo proposito la halakha è che è lecito mettere una brocca contenente acqua o altre bevande fredde, non sul fuoco ovviamente, ma davanti al fuoco per mitigarne la temperatura, purché sia mantenuta una distanza tale che non possano raggiungere la temperatura di 45 gradi. È proibito accostare la brocca ulteriormente, sia pure per un tempo breve, perché c'è il rischio che giunga a temperatura di cottura. Da qui impariamo che c'è un'evidente differenza fra sopra il fuoco e davanti al fuoco, fin tanto che c'è una distanza di sicurezza tale, va bene? In realtà è teorica questa cosa, adesso però ne vediamo un esempio pratico. Una volta che c'è una distanza tale da scongiurare la temperatura di 45 gradi, guardate che cosa dice subito dopo il Rav Zakkai. Secondo alcuni decisori, l'ho aggiunto io perché effettivamente ci sono altri che non sono d'accordo con questa psità, latte che sia stato portato ad ebollizione prima di Shabbat, come abbiamo detto adesso, e si sia poi raffreddato, può essere messo sulla plata per mitigarne la temperatura ad uso di un neonato, purché stia attento a toglierlo prima che raggiunga i 45 gradi. Normalmente se si deve dare il latte a un neonato, mi sembra che l'abbiamo visto le volte scorse, qual è la procedura migliore da seguire? Tenere dell'acqua sulla plata, togliere quando se ne ha bisogno dell'acqua, lasciando la pentola dell'acqua sulla plata, usare un mestolo e togliere l'acqua dalla plata mettendolo in un kli sheni. A questo punto si può immergere il bollitore nel il bollitore, no, il biberon dentro il cliché-ni. Non c'è né problema di Atmanà in un cliché-ni, non c'è nessun problema, e il cliché-ni in linea di, non, abbiamo detto che in linea di principio non cuoce. La situazione che qui si pone evidentemente è quella di chi non ha predisposto l'acqua sulla plata o l'ha finita, non ne ha abbastanza e deve dare il biberon al proprio bambino. Che cosa può fare? Secondo alcuni decisori può persino mettere questo biberon sulla plata a tre condizioni. La prima è che stia attento a toglierlo prima che raggiunga i 45 gradi, perché in linea di massima un liquido torna a bollire. La seconda condizione è che facciamo un'operazione del genere solo per un bambino molto piccolo, non per un adulto, per modo di dire. Perché i bambini molto piccoli, in linea di massima fino all'età di 2 anni, hanno il din di cholé, di persona malata, secondo la halakha, e quindi hanno titolo a determinate facilitazioni, qualora non sia possibile fare altrimenti. Determinate facilitazioni, non tutte. La terza condizione è quella che, di cui vi ho parlato prima, e cioè che il latte sia stato bollito prima di Shabbat almeno una volta, anche se poi è stato raffreddato e messo in frigo. Perché? Perché in questo caso ci si basa su un ulteriore motivo facilitante, cioè l'opinione di coloro che sostengono che anche in un liquido non c'è cottura dopo la cottura come in un solido. E quindi se questo latte è stato bollito una volta prima di Shabbat, si presuppone, secondo questa linea interpretativa, che non torni a bollire durante Shabbat. Mettendo insieme queste tre facilitazioni, il bambino, Be'ezrat Hashem, non morirà di fame. È chiaro? Però appunto non tutti in realtà permettono una cosa di questo genere, perché è una facilitazione, diciamo, che tiene conto di molte facilitazioni a sua volta, insomma, ci espone a dei rischi.
Io sto pensando ancora alla storia del boiler di prima.
Sì.
Pensavo a un boiler in cui non entra acqua fredda, che era il primo requisito richiesto.
Sì.
L'acqua calda va nella vasca, che è un cliché-ni, e a quel punto tu apri il rubinetto dell'acqua fredda diluendo quella della vasca.
Questo sì. Questo si può fare, cioè una soluzione si trova. Il problema grosso dello scaldabagno non è l'acqua che esce, ma l'acqua che
sì, sì, certo.
Per l'acqua che esce,
per
l'acqua che esce, esattamente, questo mi sembra che mi faccia parte di Fatah Prospetta, un'idea molto, molto analoga alla tua, certamente, per evitare anche il problema delle rui, del versamento, no? Perché come il boiler è un clivishon, anche se l'acqua transita per i tubi prima di essere fruibile, in realtà è comunque considerato a tutti gli effetti un versamento. È considerato a tutti gli effetti come se fosse un berugli diretto. Per cui la soluzione che tu dici, sì, a questo punto la vasca fa da qui da lì e nell'acqua, non solo la vasca a questo punto, anche l'andino, quello che è, certamente, fa da cliché lì, questo va benissimo. Il problema del grosso degli scaldabagni è non è l'acqua che esce, ma l'acqua che entra. Effettivamente. Un'altra questione, un po' sottile come argomentazioni, ma che riflette un problema che qualche volta può capitare effettivamente nelle case: cosa succede se io ho messo una pentola con del cibo sulla plata, magari per un tempo prolungato, e mi rendo conto che questo cibo rischia di bruciarsi? Cosa posso fare? Che soluzioni posso fare? Posso attuare? La soluzione che normalmente teniamo di giorno feriale in una situazione analoga, qual è? Quella di aggiungere dell'acqua. Ovviamente acqua fredda noi non possiamo aggiungerla, perché se la pentola sulla plata ha certamente un calore superiore ai 45 gradi, è un clivishon, perché si tratta di una pentola, se noi aggiungiamo acqua fredda, noi bolliamo, fra virgolette, l'acqua fredda, e quindi certamente non possiamo farlo. La domanda è, se invece di acqua fredda noi usassimo dell'acqua bollente, che abbiamo magari a disposizione sulla plata, accanto a questa pentola che sta per bruciarsi. Posso io prendere l'acqua bollente e versarla nella pentola che sta per bruciarsi e in questo modo cercare di salvare il salvabile, tenendo conto che comunque l'acqua bollente ha un effetto rinfrescante di qualche tipo? Su questo c'è discussione fra i sefarditi e gli ashkenazi, ed è uno dei casi in cui i sefarditi sono più rigorosi degli ashkenazi. Ci sono anche casi di questo genere. Siamo abituati a pensare che gli ashkenaziti siano i militari del popolo ebraico, come diceva qualcuno, in realtà anche i sefarditi hanno i loro rigori. E lo Shulchan Aruch, nella fattispecie, Rabbi Yosef Karo, si pone un problema che per i poskim ashkenaziti, il Rabbino Sheisel, il Sino Rema e la Mishnah Berurah, non è così rilevante. Qual è questo problema? Il problema è il seguente. Anche l'acqua che si trova nel bollitore o sulla plata è acqua di Kli Rishon. In teoria è Kli Rishon il cibo che sta per bruciarsi ed è Kli Rishon la plata. Quindi siamo in una situazione di par condicio. In realtà, dice lo Shulchan Aruch, non è così. Perché nel momento in cui anche riuscissimo a travasare tramite un rubinetto, ci sono determinate pentole che ce l'hanno, l'acqua dalla sua pentola alla vivanda che sta per bruciarsi, quest'acqua che si versa perde di status, perde di temperatura e di status, perché non è più Kli Rishon, ma è versamento del Kli Rishon. E il versamento del Kli Rishon non cucina completamente, cucina solo il primo strato, vi ricordate che l'abbiamo detto la volta scorsa. E quindi è come se quest'acqua si raffreddasse dalla pentola di provenienza nel momento in cui si versa e in un secondo momento in cui viene di nuovo a contatto con la vivanda nella sua pentola, torna di nuovo allo status di Kli Rishon. Pensate un po' che ragionamento. Sulla base di questo ragionamento, dato che l'acqua subisce un raffreddamento e poi un successivo riscaldamento, lo Shulchan Aruch proibisce di compiere un'azione del genere. Qual è l'unica possibilità per evitare lo sbruciacchiamento della vivanda? Tenere la pentola senza mollarla e metterne un'altra vuota sotto. Vi ricordate che l'abbiamo studiato le volte scorse questo? In maniera da creare un intercapedile che forse prima non c'era, o un intercapedile maggiore. Questo è l'unico modo per salvare la situazione secondo i sefarditi. E anche il Rav Ovadia, che come abbiamo visto è molto facilitante su tanti aspetti, su questo è rigoroso. Lui è ovviamente pasca secondo lo Shulchan Aruch in maniera molto rigorosa, sia, diciamo, sia negli aspetti facilitanti che negli aspetti più rigorosi.
Mettere basta o mettere poi dopo che ce l'hai?
No, metti la pentola, che qualche cosa che faccia da intercapedile, sì. E sopra ti diretti la pentola che stava per bruciarsi.
Sì, ma questa pentola per
bruciarsi non senza l'acqua,
di grado anche
senza l'acqua, perché se mettessi l'acqua di Shabbat sulla plata, l'acqua va in ebollizione, ritorna il problema di far bollire l'acqua, certamente senza l'acqua. Devi mettere una
Ho capito, ma se diventa di grado più basso forse non fa più bollire, no?
No, perché sto parlando, tu parli di prendere dell'acqua fredda, cioè di prendere una pentola nuova con dell'acqua fredda e metterla sotto la pentola con la bivanda. No, questo non si può fare, perché mettendo l'acqua fredda sulla plata, anche se poi non la usi per bere, evidentemente tu la bolli. No, si deve prendere, abbiamo visto
questa pentola, non è una pentola vuota. Questa pentola che ormai è diventata
una pentola vuota, e sopra diventa Kderah al Gabei Kderah. Invece il Remar, Rabbi Moshe Israel e la Mishnah Berurah non fanno differenza intanto che l'acqua conserva un minimo di calore, e quindi secondo loro questo problema non c'è e si può utilizzare tranquillamente dell'acqua già bollente anche se subisce il versamento, se subisce il travaso da una pentola all'altra. Abbiamo ancora qualche minuto o...
Toglievo la suoneria.
No. L'ultimo argomento che volevo trattare oggi è quello del calore del sole. Effettivamente il sole è una fonte di calore a tutti gli effetti. Abbiamo visto, dice il Miravot Shabbat, che la Torah proibisce di cucinare attraverso il fuoco e i suoi derivati, quello che si chiama Toledot HaEsh, mentre permette, attenzione, di cucinare al sole, perché è un modo di cucinare del tutto inusuale. Questa è un'argomentazione che abbiamo già visto stasera ad alto proposito. Perciò è lecito prendere un uovo e metterlo a cuocere al sole. Però, c'è un però, se cuocere direttamente al sole è permesso, perché non si arriverà mai a confondere il sole con il fuoco, i maestri hanno invece proibito di cucinare utilizzando i derivati del calore solare, quelle che si chiamano in ebraico toledot achaba, cioè strumenti che sono stati a loro volta resi bollenti al sole, come panni, sabbia, latta e simili. Si è voluto evitare che cosa? Il rischio che una volta permesso usare ciò che è stato scaldato dal sole, si arrivi a permettere ciò che le stesse cose se vengono scaldate sul fuoco, dal momento che gli strumenti di cottura restano gli stessi e cambia soltanto il modo di renderli bollenti. Qui non è più una cottura al fuoco o al sole, è una cottura nella sabbia o nel panno rovente. Il problema di come il panno o la sabbia siano stati resi roventi diventa secondario a questo punto e quindi si arriverà facilmente a scambiare il sole con il fuoco. Pertanto è proibito cucinare l'uovo mettendolo in un panno o nella sabbia resi bollenti dal sole e persino a contatto con la superficie di un tetto resa rovente dal calore solare. Il problema perché è attuale oggi?
Tecnicamente l'uovo lo
metti. Se tu tecnicamente metti l'uovo su in un contenitore dove è chiaro che il contenitore è un piatto, dove chiaramente non si cucinerà per il calore del piatto, ma per il calore del sole, o anche senza piatto, semplicemente lo appoggi per terra e si cuoce. Evidentemente questo tecnicamente di Shabbat è permesso completamente, cioè anche dai Chachamim.
Ma l'uovo cotto o l'uovo, cioè l'uovo convulso?
In qualsiasi modo. Lì effettivamente non so come si cuocia l'uovo al sole, ma evidentemente, visto che le fonti ne parlano, evidentemente è una parte
poi,
riconosciuta.
In Islanda fanno anche la tortura sul vulcano,
ma ci sono
una chiesa che ha il
l'uovo. Parleremo anche di questo, il Talmud parla dei Chabeiferia, parla delle acque termali di Tiberiade. Che è un altro aspetto, è acqua che viene, parleremo di questo, è acqua che viene dal Teom, che viene dall'abisso, dal profondo. Il problema si pone a proposito del boiler solare. Il Rav Eliezer Melamed parla di questo argomento, altri manuali contemporanei dice chiedete a un Chacham perché la questione è discutibile. Il Rav Melamed invece in poche righe ci dà il quadro della questione. L'uso del boiler solare, scrive, è oggetto di discussione se si tratta di cottura al sole o cottura tramite i derivati del sole. Cioè se come elemento di bollitura dell'acqua, alla base della bollitura dell'acqua ci mettiamo il sole direttamente, e allora sarebbe permesso, o se diciamo che è il bollitore, sono i pannelli del bollitore a scaldarsi al sole, e sono questi a bollire l'acqua, nel qual caso è un caso indiretto, nel qual caso non sarebbe diverso tecnicamente dalla situazione del panno che abbiamo appena visto che è qui. Secondo alcuni l'acqua si riscalda non direttamente al sole, dicevamo, ma per l'azione dei pannelli e dei tubi resi bollenti dal sole a loro volta. Se pertanto lo svuotamento provoca ingresso di acqua calda, ciò costituisce un problema come in un boiler tradizionale. Ricadiamo nello stesso problema. Inoltre, essendo ogni boiler solare, scrive, predisposto anche per il riscaldamento elettrico, cioè c'è sempre una presa elettrica di servizio, c'è il rischio che se per qualsiasi ragione non si riesca a raggiungere il calore mediante i raggi solari, per esempio se c'è brutto tempo per un numero di giorni eccessivo, consecutivo, e si ha bisogno ovviamente dell'acqua calda comunque, si arrivi ad attivare l'elettricità. di questo parere è il Semiraz Abak il Khatà, che ne sconsiglia l'uso. Secondo altri, il Rav Eliezer Melamed cita il Sitz Eliezer, che è un altro Eliezer, Rabbi Eliezer Waldenberg, uno dei grandi poschini del Novecento, e non dei più teneri, tra l'altro. Invece, secondo il Rav Waldenberg, è permesso adoperare il boiler solare perché la sua azione va a tutti gli effetti considerata alla stregua di cottura al sole, mentre i pannelli si limitano a raccoglierne e concentrarne i raggi. Secondo il Rav Waldenberg, il bollitore solare funziona per effetto diretto del sole e i pannelli sono solo dei coadiuvanti. A questo punto l'ingresso di acqua fredda a contatto con quella calda non costituisce più un problema. Perché? Perché si tratta al massimo a sua volta di un doppio issur de Rabbanan, di una proibizione rabbinica su un'altra proibizione rabbinica. In che senso? E abbiamo visto che se ci sono due proibizioni rabbiniche si arriva a permettere del tutto. La prima è se è vero che l'acqua fredda viene surriscaldata da quella calda preesistente e non direttamente dal sole. A questo punto possiamo argomentare che se l'acqua fredda finisce dentro l'acqua bollente, residua, non è più comunque il sole a riscaldare l'acqua fredda, ma l'acqua bollente sottostante, e quindi si torna nel problema dei derivati dal sole. Però abbiamo visto che la cottura mediante i derivati dal sole è sì proibita, ma solo per disposizione rabbinica, per evitare che si arrivi a scambiare i derivati dal sole con i derivati dal fuoco.
Due negativi.
Esatto. In secondo non so se siano due negativi, anch'io ho pensato a questo, ma due negativi fanno un più. Non so,
esatto.
Se può essere. Può essere, può essere.
Due divieti fanno.
Sì, ma sono due divieti rabbinici, uno alleggerisce, siccome sono due divieti rabbinici, uno alleggerisce ulteriormente l'altro invece di complicare.
Sono due minori che fanno un molto minore.
In secondo luogo, a sua volta, l'ingresso di acqua fredda è solo un passic reshei su un issur de Rabbanan. Perché un passic reshei? Perché è un effetto obbligato del fatto che noi vuotiamo il boiler da sotto, di acqua calda da sotto. Per cui questo determina automaticamente l'ingresso di acqua fredda da sopra. Però abbiamo visto che ci muoviamo in una situazione che è al massimo proibita per disposizione rabbinica. E pertanto il risultato complessivo può essere consentito del tutto. A questo punto il Rav Melamed, dopo aver fatto questa discussione delle due posizioni, prende posizione a sua volta e dice così. All'atto pratico si tratta di un dubbio che sorge relativamente ad un divieto rabbinico. Hanno ragione i primi o hanno ragione i secondi? Ha ragione la Shmirat Shabbat e il Khatà, che è rigoroso, o ha ragione il Sitz Eliezer, che è facilitante? Dato che tutto ruota intorno ad un divieto rabbinico, la regola generale è che Safek de Rabbanan le culla, in caso di dubbio su un divieto rabbinico la regola generale è che si è facilitanti, pertanto si può essere facilitanti e adoperare di Shabbat l'acqua del boiler solare. Peraltro, scrive molto interessante il Rav Melamed, chi vuole essere rigoroso merita benedizione, ma si deve senz'altro permettere se si tratta di lavare bambini molto piccoli. Non scherziamo con loro. Grazie a tutti e buona serata.